Alleluia, sono grato a Dio per come Lui ha scelto le cose pazze, le cose che non sono, le cose deboli, le cose fragili, per come ha scelto noi. E non è un'offesa. Ha scelto le cose pazze, ha scelto anche le cose psichiatriche. Perché nessuno possa dire io, in un mondo dove tutti si vantano, si gonfiano, anche spiritualmente dicono fatti più in là che sono più santo di te, Dio sceglie i deboli, i fragili, e dimostra che con un esercito di deboli può vincere battaglie che i grandi non potrebbero neanche immaginare. Ecco perché questa sera non bisogna scoraggiarsi, perché Dio non ha scelto persone con una grande forza di volontà, con una grande capacità, ma ha scelto persone deboli, fragili, paurose. Chi vi parla era un pauroso per antonomasia, e all'esterno non lo mostravo. Fin da bambino, quando sentivo un rumore, mi andavo a coricare nel letto di mio fratello. Eppure avendo una figura genitoriale così molto, se vogliamo, molto sapiente. Mio padre è psichiatra pure, ora è in pensione, ha l'età di 85 anni e ancora ha una mente incredibile e ancora resiste allo Spirito Santo. Mi ricordo la prima volta che gli ho testimoniato, dopo aver fatto un'esperienza forte attraverso la tenda Cristo e la risposta, nel 1975. Quanti anni sono passati, Vittorio? Non li calcoliamo, 33. 33. La prima volta che ho testimoniato a mio padre di avere incontrato veramente l'amore di Dio, è stata l'unica volta che l'ho visto piangere nella sua vita perché ha pensato che ero diventato pazzo. E la cosa incredibile è che quando stavo male, magari non si era accorto di tutto il mio disagio, che pur essendo una figura molto così presente per certi versi, era sempre impegnato con problemi più grossi. Quindi questa è un'esortazione ai medici di non stare così attenti ai problemi dei propri pazienti, dimenticando che anche nella propria famiglia ci possono essere problemi. Magari non sono così grandi, ma bisogna prenderne atto. E mi ricordo quella sera, quando gli ho detto: papà, sono felice, e lui è andato in crisi, mi chiedeva se volessi essere aiutato, se avevo bisogno di qualcosa, se... E credo che realmente è un mistero quando la dimensione soprannaturale entra nella realtà. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio e gli sembrano pazzia, è normale. Un Dio meraviglioso che sceglie, fa una richiesta sul giornale, cercasi persone fallite, fragili, depresse, in crisi, ma per farle rimanere così? No, certamente. Quindi, quando arriviamo alla nostra fragilità, e questa è la bella notizia, che questa sera vogliamo ancora sottolineare, prima di pregare un attimo insieme, perché so che lo Spirito Santo vuole toccare alcune aree in alcuni dei presenti per sanare, per saldare, per riconciliare. Dicevo, quando ci accorgiamo della fragilità, quando ci accorgiamo di verità che non avremmo mai voluto conoscere di noi stessi e degli altri, l'ultima parola non la diranno gli uomini, non la diranno i nostri simili, non la diranno i medici, non la diranno gli psichiatri, ma la dirà Dio. Lui fa la differenza nella nostra vita. Lui è capace veramente non soltanto di darci tutto quello che è stato compiuto. E tante volte mi ricordo che all'inizio della fede, non comprendendo questo, cercavo di convincere Dio a darmi ancora, senza comprendere che la sua parte l'ha già fatta. Si tratta di credere, non solamente chiedere, ma di credere, di avere fiducia in quello che Lui ha già compiuto, perché quello che lui ha già compiuto diventi una realtà, che dal mondo spirituale si trasferisca nel mondo relazionale, nel mondo mentale, perché noi non viviamo solamente nella dimensione spirituale in questo momento, viviamo con il corpo, viviamo con la mente, con le emozioni, e non possiamo vivere una spiritualità solamente mistica, tra virgolette, ma abbiamo bisogno che tutte le rivelazioni, le intuizioni si traducano in un beneficio reale nella nostra vita di coppia, nella nostra vita relazionale in genere. A riguardo di questo voglio chiedere scusa se nell'intervento di prima ho citato Petrelli forse in maniera non consona, non volevo, io non ho niente contro questo grande apostolo, l'ho conosciuto nelle scritture che ha fatto, gli annuari, eccetera, eccetera, però so sicuramente che intanto lui ha una parte della verità, come tanti uomini di Dio hanno una parte, e non possiamo estremizzare quella parte negando le altre, dobbiamo scoprire la varietà multiforme della Chiesa. E poi sicuramente, come purtroppo ogni grande uomo di Dio, è stato tante volte frainteso dai suoi seguaci. Quando viene molto messo al centro, allora si crea come Francesco d'Assisi, era un grande uomo di Dio, ma poi il movimento che ne è susseguito non sempre ha avuto quella caratteristica, quella genuinità, è diventata una regola, è diventata una forma mentis, è stato distorto per certi versi, ha travisato, e forse lo stesso Francesco, se avesse potuto parlare, si sarebbe ribellato e avrebbe detto: ma che cosa avete capito? Cosa avete fatto di quello che è io? Ecco perché non possiamo mai assolutizzare il ministerio di una sola persona. Sono doni alla Chiesa questi ministeri, ma l'unico riferimento chiaro, presente, è lo Spirito Santo che ci parlerà e ci porterà sempre a Gesù, che continuerà a convincerci di peccato, di giustizia e di giudizio, che continuerà a lavorare nella nostra vita per cambiare le immagini false che abbiamo. Perché seppure, dice l'Apostolo Paolo, abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, cioè e questa è una modalità di conoscenza che noi usiamo, perché quando conosciamo qualche cosa, voi sapete che nella conoscenza c'è un processo sì intellettuale, c'è un processo razionale, ma c'è un processo emozionale. Ognuno di noi registra, conosce, assimila di un evento, di una situazione, cose diverse. Questo potrebbe essere chiaro quando si fa un processo e si dice: che cosa hai visto? Si parlano con tre persone diverse e si vede che ognuno ha visto una cosa diversa. Non siamo delle telecamere che registrano la vita, la realtà, che incamerano dei dati. Ognuno di noi ha delle emozioni, delle sensazioni, abbiamo delle verità soggettive e Dio ha bisogno, mano a mano, di distruggere le nostre false immagini per portarci veramente al denominatore comune, che è l'opera di Cristo in ognuno di noi. E abbiamo bisogno di imparare a riconoscere che lo stesso Dio che ha operato in me è quello che opera in te, che opera in te, al di là delle similitudini di culto, al di là se alziamo le mani quando preghiamo non le alziamo, se mettiamo il velo non lo mettiamo, al di là di un sacco di differenze sulle quali purtroppo oggi la Chiesa continua a dividersi senza capire che il denominatore vero è Cristo in noi e che quello che ci unisce è molto di più di quello che ci potrebbe dividere. Padre, io ho dato loro la mia gloria, non gli ho dato una identità. Gli ho dato la mia gloria, la mia testimonianza affinché siano uno. Non ci ha dato un teorema, e ognuno lo interpreta come vuole, una filosofia di qualunque genere. La presenza di Dio metterò dentro di loro uno stesso cuore. Non è possibile che nel patrimonio che tu hai ricevuto da Dio scopri qualcosa di diverso, scopri un amore diverso dal mio. Che il tuo amore ti dice che devi essere settario, il mio amore invece no. Se tu stai scoprendo il patrimonio che Dio ha messo in te, questo ti porterà all'unità, ti porterà ad amare realmente i tuoi fratelli, al di là della diversità, al di là del modo con cui si rapportano con Dio Perché anche questa è una strategia di Dio, quello di permettere la diversità, perché attraverso la diversità Dio raggiunge un progetto di poter toccare varie aree di persone, varie persone di diverso tipo che ognuno di noi con la sua diversità può raggiungere. Il messaggio è lo stesso, ma abbiamo un'abilità diversa di farci tutto a tutti, pur di salvarne alcuni. E dicevo, a questa conoscenza secondo la carne, cioè secondo dei modelli influenzati ancora da gelosie, contese, invidie, sette, per cui la nostra conoscenza è parziale, soggettiva, conosciamo quello che ci conviene, vediamo quello che ci serve, ricordiamo quello che non ci disturba. Quante volte veramente noi abbiamo questa capacità di ricordare solamente quello che ci conviene e cancelliamo in maniera automatica tutto quello che è contro di noi? Sono dei meccanismi, c'è un istinto di conservazione che vuole che stiamo sempre in piedi, come quell'ercolino che stava sempre in piedi. Ma c'è un momento in cui Dio ti farà cadere, permetterà che tu cadi, perché? Non perché vuole che tu sia a terra, ma perché vuole che tu sia sostenuto da un'energia sempre più pulita, sempre più purificata. Ecco perché abbiamo bisogno di questo processo di cambiamento interiore, abbiamo bisogno di scoprire quello che Dio ha fatto, e di fronte a quello che Dio ha fatto ognuno di noi non può dire: ma Signore, io ho qualcosa di meglio. Io cercavo di fare delle proposte, vi ho detto stamattina a Dio, di qualcosa di meglio, ma ho capito che le mie proposte non andavano. Io ho avuto una difficoltà grandissima. Se ripenso, se riascolto qualche registrazione di discorsi che facevo anche solo 20 anni fa, 30 anni fa, usavo una terminologia, usavo un vocabolario che ora neanche riesco a capire, neanche capisco i discorsi che facevo prima. Mi sembravano così complessi, così bello, mi piaceva dire le parole difficili perché così non le capiva nessuno, ma forse non le capivo neanche io. E spesso troverete che i grandi esperti, come diceva il fratello, tante volte si beano, li sentite parlare, assaporare, come se stessero bevendo qualcosa di bello. E non è poesia, perché la poesia è bella, perché non deve, ma parlano dell'uomo con delle parole così astruse che sembrano, tutti dicono sì, 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 ma poi stringi, stringi, non si dice niente, rimangono astrazioni, rimangono discorsi assurdi. Eppure io dico: Signore, come hai fatto a semplificare la mia mente? È un miracolo. Io sono grato a Dio, e sono grato a Dio perché questo mi ha permesso di imparare a relazionarmi, prima di tutto con me stesso. Perché la cosa che ho scoperto, che, e che credo che anche voi scopriate lungo il cammino, è che i nemici peggiori vostri siete voi. È stata una brutta scoperta. Ma quando l'ho scoperto, ho cominciato a prendermela con me stesso, ho cominciato a non sopportarmi. E figuriamoci se non sopportando noi stessi possiamo sopportare gli altri. Se già non si ristabilisce un rapporto, ma lì apprezzo Dio che ha continuato a proiettare il suo amore. Ha detto: no, tu non sei come ti dicono gli altri, tu non sei come la tua mente ti dice, tu non sei come tutte le immagini che ti sei creato, tu sei come io ti ho fatto. Tu sei una nuova creatura. Signore, ma guarda quanti pensieri, quanti immondizie. Sì, tu hai una mente che non va, ma non sei la tua mente. Questo per me è stata una liberazione gloriosa, il fatto di scoprire che non ero quello che pensavo. Prima avevo un concetto filosofico che poteva suonare, semplificandolo, cogito ergo sum, penso, quindi sono. Poi è diventato penso, quindi mi viene di impazzire, perché col pensiero non potevo abbracciare in 2,5 kg di cellule cerebrali la grandezza di Dio. C'è stato un momento in cui ho dovuto dire: Signore, non capisco, ma credo. Alleluia. Che grande umiliazione per il cervello umano dire non capisco. Per me è stata una grande umiliazione, guardate, avrei voluto scomparire, tutta una vita basata sul capire, capire, capire. E poi Dio mi ha detto, no, tu non puoi capire. Ma vi dico che fino a quel punto, e sto parlando da cristiano, non da non cristiano, quando ho potuto veramente dire, Signore, non capisco, però mi fido, sentivamo la sorella Laura parlare della fiducia, mi fido, ho fiducia in te, e allora lì è iniziato un percorso diverso. Lì lo Spirito Santo ha potuto cominciare a portarmi in luoghi diversi. Lì lo Spirito Santo ti porterà, se tu vuoi, a fare un'esperienza di Dio, proprio come dice la Scrittura, attraverso la metamorfosi, il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza la santa, perfetta, accettevole volontà di Dio, ma attraverso un rinnovamento della mente. Questo è il problema, fratelli. Io prima dicevo, Signore, dove vuoi che io possa operare? E magari mi aspettavo che Dio mi dicesse, devi andare di qui. E tante volte sentivo, andavo di qui, però poi sorgevano i problemi. Ah, forse non ho capito bene, non sono nel luogo giusto. Signore, fammi capire dove devo essere. Di lì, andavo di lì. Poi ho capito che il problema non era un luogo, perché dovunque andavo mi importavo la mia mente distorta. E quante volte ci siamo illusi che il cambiamento potesse essere un cambiamento di partner, un cambiamento di situazione, un cambiamento di chiesa, un cambiamento di non so che cosa, di macchina, di tutto. Ora sì che sarò felice, ma poi la delusione è scoprire che siamo noi, come dicevo poco fa, le persone che riusciamo a farci stare male. E lì il Signore ha continuato a lavorare nella mia vita, e come vi ho detto anche stamattina, anche nei momenti di ribellione, anche nei momenti in cui avevo detto dei sì che non erano sì, ma erano ni, e poi sono diventati no, come due figli mandati a lavorare nella vigna, ricordate? Il primo disse, sì papà, aspetta a me. Chissà perché aveva detto sì, forse era stato minacciato. Guai a te se non vai nella vigna! O forse non aveva capito che andare nella vigna significava veramente lavorare seriamente. Quindi appena vide il lavoro cambiò direzione. Quante volte abbiamo detto sì a Dio? Sì, Signore, manda me! E poi abbiamo fatto un dietro fronte, una ritirata strategica. Ma poi, nel momento in cui abbiamo detto no, è venuto un sì più vero, come quello del secondo figlio, che ha detto no, però poi ravvedutosi. Quante volte ti sei dovuto rivedere? Quante volte hai dovuto metterti in discussione? Ma beati, beato te se sei di quelle persone che si sono messe e che si continuano a mettere in discussione, perché oggi molti continuano a sbattere la testa al muro e si fanno un sacco di male, ma non capiscono che si può cambiare, non si mettono in discussione e Dio non li può costringere a cambiare, perché rispetta la loro libertà. Dio ti rispetta troppo per buttare giù la porta della tua vita. Sapete, il diavolo non va così per la leggera. Lui non bussa, lui entra direttamente attraverso la paura, lui butta giù la porta, lui viene e cerca di distruggere, come dice la Scrittura, il ladro viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma Dio sta alla porta e bussa. E devo dire che tante volte la sua interurbana celeste trova occupato. Signore, per ora, dopo. Signore, per ora, signore, sono troppo impegnato. Ma non è che posso stare ad ascoltare te. Dopo, signore, fammi finire questo, fammi finire quell'altro. Lui ci parla come una mamma. Lui vuole stabilire una relazione con noi. Abbiamo bisogno di ascoltarlo. Abbiamo bisogno di un silenzio nuovo. Abbiamo bisogno di fare stare zitte le nostre emozioni che gridano vendetta, che gridano paura. E questa sera lo Spirito Santo vuole farci comprendere un modello nuovo di conoscenza. Se avete conosciuto Cristo anche secondo la carne, cioè secondo modelli filtrati, distorti da tutte le vostre idee ancora carnali, ora non deve essere più così. Ora c'è una conoscenza nuova. Lo Spirito Santo sta impartendo qualcosa di nuovo, che non è teoria, teologia, perché tu puoi spiegare una cosa, ma non la trasmetti. Tu puoi dire, ci sono tanti esempi delle mamme che tengono i genitori ai loro figli, dicono, vogliono spiegare che Dio è amore, e nel momento in cui cercano di spiegarlo si arrabbiano. Ma lo vuoi capire che Dio è amore? Tante volte trasmettiamo dei concetti, ma non esprimiamo la sostanza di questi concetti. Ecco perché la Chiesa tante volte dice tante belle parole, ma non c'è l'essenza di quello che dice. Fa dei proclami fortissimi, delle dichiarazioni, delle proclamazioni, ma non profuma di Gesù. Ma Dio sta facendo qualcosa. Sta facendo qualcosa. E non sento di andare molto oltre, perché sento che lo Spirito Santo veramente vuole ministrare, vuole toccare la nostra vita in questo momento per aprirci prospettive nuove. Forse hai cercato di uscire dalla tua stanza cercando di passare attraverso il muro, non ci sei riuscito, sei lì dolente. Dio vuole darti questa conoscenza nuova secondo lo Spirito, cioè secondo la sua percezione. Ti vuole fare vedere le cose da una prospettiva nuova, da una prospettiva diversa dalla quale, da quella in cui ora stai vedendo le tue cose. C'era una cosa molto bella tra le altre cose, ecco, rivalutiamo il nostro carissimo fratello Petrelli. Diceva, il tuo nemico può diventare il tuo benefattore. E io non lo capivo questo, cioè, ma se è il mio nemico, il nemico. Ma sapete perché? Perché in qualche modo lì dove il demonio attaccherà quelle aree della tua vita dove non sei trasformato, in un certo senso ti costringerà, se vuoi, è ovvio, a dover fortificare quelle aree. Quindi quel progetto che viene distruttivo potrà invece servire a farti rinforzare proprio in quelle aree dove sei più fragile. Chiaramente. Lui questo non lo sa, e certamente lui viene per distruggere, ma noi abbiamo questo grande beneficio nel potere comprendere che questa azione del male può persino diventare un modo per crescere, per maturare. Sapete, nel greco la parola prove è uguale a tentazioni, è la parola periasmoi, per cui una tentazione può diventare o qualche cosa che ti distrugge se aderisci, che poi diventa, partorisce il peccato, e il peccato produce una morte spirituale transitoria, non la morte, chiaramente, produce la difficoltà di comunione con Dio, o la stessa tentazione vissuta come esame può diventare qualcosa che ti fa rendere approvato e quindi passare un gradino più avanti. Cosa significa questo? Quel problema di relazione grande che tu hai in famiglia crea una tentazione, e qui potremmo sbizzarrirci dall'uccidere il partner, no, questo non lo uccidiamo, questo non lo facciamo, lo uccidiamo lentamente, non con veleno, ma con paroline. Tante volte la nostra lingua è più velenosa e più letale del veleno, perché, sapete, può uccidere le coronarie, possono venire tanti problemi quando uno viene colpito ripetutamente da giudizi, da condanne. e non risponde soprattutto. Allora poi si rompe il colon, si rompe, anziché romperti il collo, ti rompi il colon, eccetera, eccetera. Ma possiamo in quella stessa situazione di tentazione, di fuggire, di evadere. Abbiamo sentito le grandi evasioni di tutti i generi, da internet, ormai possiamo evadere da qualunque parte, possiamo non esserci, possiamo trovare un alibi per non essere più presenti, ma possiamo considerare quella difficoltà, possiamo considerare quel partner difficile, possiamo considerare quel figlio che ci crea un sacco di problemi come un esame dove potremo crescere, dove potremo sviluppare qualcosa in più, dove potremo fortificarci, dove potremo superare quelle paure tremende che si innescano. Paura di restare soli, paura che i nostri figli prendano delle strade brutte, paure di ogni genere. Questa sera sei di fronte a una possibilità di trasformare le tue ferite in un giardino fiorito, lasciatemi questa espressione poetica, di fare sì che dove il diavolo vuole fare delle impronte letali, vuole servirsi di quelle aree dove sei stata già ferita e ti attacca nuovamente, non ti attacca direttamente, ovviamente ti attacca attraverso altre persone che guarda caso vanno proprio a mettere il dito sulla piaga. Devi fare 100.000 esempi. Mi ricordo un tempo, non so se vi ho fatto mai questo esempio, e poi andiamo verso quello che Dio ci vuole fare fare. Mi ricordo un tempo in cui, perché questo stamattina ho fatto la battuta a Laura sul fatto che non sono solo le donne vanitose. Mi ricordo un tempo, circa 20 anni fa, non mi ricordo precisamente, in cui c'avevo il culto della faccia. Allora, giusto giusto, cosa succede? Mi viene una dermatite seborroica, di quelle proprio tipo ben la cosa, proprio. A quel punto ho dovuto scoprire quanto tenevo la mia faccia fisica. Già l'avevo persa, nel senso, da essere cristiano un po' la faccia l'avevo persa, perché chiaramente molte persone mi avevano giudicato, non mi riconoscevano più come quello di prima, ma ora c'era pure da perdere la faccia fisica. No, questo no, signore. E allora ogni mattina ero allo specchio, se c'era una crosta in più, dicevo non posso uscire. Poi tutte le persone che incontravo dicevano, ma cosa hai sulla faccia? Sembrava fatto apposta, veniva attaccato là, un combattimento incredibile, una tentazione incredibile. Ho capito come una cosa così stupida poteva limitare la mia vita relazionale, e lì ho dovuto riconoscere che c'era una vanità estrema e ho dovuto rinunziare. Attenti, non ci ho rinunziato subito, prima ho consultato un sacco di dermatologi, ho messo un sacco di creme che poi peggioravano la situazione, diciamo, ma signore, ma qua più cure faccio, più la faccia mi diventa realmente incredibile. Ma cosa stava cercando di spiegarmi Dio? Non puoi dipendere dalla tua esteriorità, dalla tua faccia. Alla faccia quanto ci è voluto per capirlo. Però vi devo dire che quando realmente internamente quella tentazione che mi portava quindi a isolarmi, a nascondermi, a mettermi in una posizione di penombra per non essere guardato, a fare tante mosse in cui di tutto di più, quando ho potuto dire Signore, ma la mia sicurezza non può dipendere dalla mia faccia, ma dipende da te. E allora vi devo dire che subito è cominciato un processo nuovo. Sono uscite, anche se le persone mi dicevano che c'hai in faccia, niente. Ma come? No, niente. Ma tranquillo, sereno. E lì devo dirvi che poi paradossalmente mi è passato pure la faccia. Era una lezione da imparare. Quello che è un nemico, quello che è qualche cosa che vuole bloccarti, quello qualche cosa che vuole impedirti la tua gioia, può diventare uno strumento perché tu maturi, perché tu cresca. Quello che scrisse il re Ezechia dopo che Dio gli accordò altri 15 anni e successe qualcosa di incredibile nel mondo della fisica, perché il tempo andò un po' indietro. Lui scrisse: riconosco che questa amarezza è stata per la mia pace. Mentre prima si era posto come a dire: Dio, sei il mio garante, ma qui, ma lì, ma sopra, ma sotto, ma come, ma perché, ma qui, ma lì. Poi riconobbe che quell'amarezza risultò a beneficio della sua pace. Tutto quello che oggi ci alziamo in piedi, tutto quello che questa sera, tutto quello che nel tuo quotidiano vuole distruggere la tua relazione. E prima di tutto, quando parlo di relazione, dico la relazione con te stesso. Tutto quello che ti vuole portare a uno scoraggiamento totale, come a dire: non potrai servirti di me, Signore, perché sono troppo inutile, troppo incapace, troppo sbaglio troppo. Tutto quello che ti vuole portare a dire: non riuscirò più a sopportare gli altri, non riuscirò a costruire qualcosa, tutto lo scoraggiamento, tutte le ferite che questa sera vogliono impedirti di avere una relazione sana con te stesso e con il tuo prossimo, possono diventare invece qualche cosa che ti farà andare più avanti, se permetterai a Dio di toccare queste ferite, se permetterai a Dio di curare queste piaghe questa sera. E ognuno di voi sa che cosa gli brucia più dentro. Ognuno di voi è cosciente di quello che lo blocca, lo limita. Tante volte diciamo a noi stessi: ah, se non ci fosse questo, se non ci fosse quest'altro, se potessi avere questo, quell'altro, e stiamo parlando in campo relazionale, potrei stare meglio. Ma Dio ti dice: io voglio sanarti questa sera. Io voglio sanarti. Non importa da quanto tempo la tua ferita sta sanguinando. Non importa quanto balsamo umano, quanto olio, quanto disinfettante hai messo, ma che non è servito a niente. Non importa quanta disperazione hai sviluppato. Dio è sensibile al tuo dolore. Sento che molti di voi neanche esternate il dolore per paura di non essere compresi. Ve ne state lì a continuare a fare il vostro dovere di mogli, di mariti. Però più mogli sento, più donne. Stando lì dicendo: ormai tanto non sono capita. Tanto se parlo alla fine è peggio. E la vostra ferita rimane lì. Ma Dio sta dicendo: io ho visto questa ferita, io la voglio toccare, perché possiate ritrovare il senso della relazione, una prospettiva nuova, perché possiate conoscervi non più secondo la carne, ma da una prospettiva nuova in cui entrate in contatto con gli altri. Cogliete le emozioni degli altri, ma queste emozioni non diventano un boomerang che vi ritorna contro. Perché alcuni si difendono semplicemente non provando più emozioni. E forse sei qualcuno di questi, riparandosi per non essere più feriti. Ma Dio ti dice: voglio darti una prospettiva in cui puoi cogliere le emozioni, puoi sentire le tue emozioni, quelli degli altri, però non lasciare che facciano il bello e il cattivo tempo nella tua vita, come fino ad ora è successo. Certo, questo non significa che se ti feriscono non ti fai male, ma questo non dovrà più fermarti, figlia mia. Non dovrà portarti più allo scoraggiamento, alla sfiducia nel mio progetto che continua nella tua vita. Signore, grazie. Grazie. Grazie perché tu hai detto venite a me tutti voi che siete aggravati, travagliati e potremmo aggiungere feriti, scoraggiati, e troverete riposo alle anime vostre. E questa sera, Signore, noi sappiamo che il tuo Spirito sta toccando delle ferite che impediscono relazione, sta toccando dei lati delicati della vita di ognuno, sta riaprendo dei capitoli che abbiamo chiuso perché incapaci di affrontarli, di risolverli, sui quali abbiamo steso un pietoso velo. Ma tu li stai riaprendo, Signore, perché tu sai che queste cose ci fanno male, ci avvelenano. Io ti chiedo per me e per ognuno di questi miei fratelli e sorelle una disponibilità a metterci in discussione, a mostrarti le nostre ferite, a non avere paura di soffrire nel riaprire certe piaghe, ma a lasciare che il tuo Spirito possa toccarle, Signore. E certamente tu lo farai direttamente, ma tu lo farai anche attraverso i tuoi strumenti, i tuoi servi, i tuoi ministri, i tuoi pastori, Signore, ma anche attraverso gli uni gli altri, perché tu hai detto confessate gli uni agli altri affinché siate sanati, guariti. Io ti prego che non ci sia nessuno che si tenga tutto il dolore, ma che ci sia una nuova capacità di trasparenza, di aprirsi a te, agli altri, ai fratelli, forse che hanno un'esperienza più grande, perché il tuo Spirito possa toccare quelle aree, possa svuotare le nostre soffitte di tutto il marcio, di tutto quello che abbiamo accumulato, di tutto il buon viso a cattivo gioco, di tutte le cose, Signore, che abbiamo cercato di non vedere perché ci facevano male, ma che tu ci vuoi fare vedere per vincere. Grazie, Padre. E ora voglio fare una breve chiamata per chi realmente vuole ancora essere toccato dalla presenza di Dio. Non come una cosa magica. La fede di chi prega per voi non può sostituire la vostra fede, ma è semplicemente un aiuto, è un canale, è un mezzo per cui viene impartito qualcosa, ma che sempre dipende dalla vostra fiducia di ricevere. Se hai qualcosa che blocca la tua relazione e ancora la senti ostacolarti, ti chiedo di venire rapidamente avanti. Sia che questa sia un ostacolo nella relazione con Dio. Dio vuole vedere realmente se per quanto sta a te tu vuoi disporti, e sia che questo ostacolo riguardi altre relazioni. Vieni avanti, perché possiamo un attimo insieme tutti quanti pregare. Qualcuno ministrerà la tua vita.